Buongiorno a tutti. Si sente, giusto? Allora, stamattina prima di venire qua mi sono accorto di una cosa, che praticamente preparando il messaggio, spesso lo faccio, non gli do mai un titolo, mi viene così. Stamattina il titolo è proprio, l'ho scelto, più che altro l'ha scelto il Signore due minuti fa, è proprio piacere al Signore. Oggi è la cosiddetta Domenica delle Palme, giusto? Dico questo perché? Perché per me è sempre un giorno speciale, non perché io fossi cattolico, però forse molti di voi non lo sanno, ma nella Domenica delle Palme del 2011 è stato il primo giorno che io ho messo piedi in questa sala qua. Eravamo su questa strada qua, io e mia moglie, e io volevo andare nella Chiesa Cattolica per purificarmi da questo disagio che mi portavo con me. E mia moglie mi disse, no, andiamo in quella chiesa evangelica, sono venuti i fratelli a casa a portarci. E da quel giorno, dal 2011, sono qua. E io, per me è una giornata particolare, vi dico la verità. Non ha valenza spirituale, però mi ricordo sempre con piacere di questo evento. E la riflessione è proprio su sei giorni prima della Pasqua, che troviamo in Giovanni al capitolo 12. Se magari aprite le vostre Bibbie al Giovanni al capitolo 12, che ci parla di questa donna che piaceva a Gesù. Gesù dunque, leggo dal capitolo 12, sei giorni prima della Pasqua andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena, Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libbra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, e unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo di quell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, perché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete per sempre». Abbiamo davanti questa scena di questa donna che unge i piedi di Gesù. E cosa molto importante è che, pensate che Giovanni, proprio riflettivo su questo, nel Vangelo di Giovanni, che conta 21 capitoli, dedica metà del suo Vangelo all'ultima settimana di Gesù. Metà del suo scritto per raccontare appunto l'ultima settimana del Signore. Qualcuno ha detto che i Vangeli siano stati i racconti della passione preceduti da una lunga introduzione. Questa donna unge i piedi di Gesù, è scritto, con una libbra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. E io penso che veramente qui dentro ci sia, lo penso fortemente, che ci sia proprio un'indicazione per come piacere al Signore. Maria la troviamo qua, la troviamo, molti di voi lo sapranno, in Luca al capitolo 10, al verso 38, nel Vangelo di Luca, in episodio di questa donna che, quando Gesù viene invitato appunto nella casa di Marta, ella scelse la parte migliore, no? Gesù andava spesso, si recava spesso in questa famiglia che è scritto che lui amava, Lazzaro, Marta e Maria. E ho notato spesso che il Signore elogia questa donna, il Signore giustifica questa donna. Allora mi sono chiesto: Signore, cosa ha questa donna che dobbiamo imparare? Perché effettivamente nell'introduzione si parlava anche di imitazione, chiaramente non dobbiamo imitare uomini e donne, anche che, per quanto possono essere stati di esempio per noi, comunque sono uomini e donne. però comunque ci sono stati uomini e donne che avevano capito il segreto del cammino cristiano. Maria, da quello che ho potuto veramente riflettere su questo brano, no? Utilizzava al meglio il tempo alla presenza del Signore. Magari, come si dice adesso, ottimizzava il tempo alla presenza di Gesù. Maria sapeva approfittare del tempo con Gesù. Aveva compreso qual era la parte migliore, aveva anticipato l'unzione della sepoltura del Signore. Quindi possiamo dire che sapeva utilizzare il meglio il tempo ricevuto. E questo è un messaggio anche per noi, no? Anche la preghiera della sorella Angela, che è: noi qua in questa vita siamo chiamati a riscattare il tempo, sia il tempo perduto, ma anche approfittare di ogni attimo per stare alla presenza del Signore. È stata un privilegio di Maria, lo sarà nostro in futuro, ma già adesso abbiamo questa opportunità, proprio per piacere al Signore. E noi vediamo che per la società, no, per le dinamiche che affrontavano quegli uomini ai tempi di Gesù, e che affrontano ancora gli uomini, ancora i nostri, noi tutti, perché le cose non sono cambiate, no? Questa vicenda ha a che fare sempre con due fattori, no? Appunto il riscattare il tempo vivendo nel mondo per trasferirlo, per veramente nella vita spirituale, attraverso il servizio, ma attraverso alla fine che poi quella che viene definita come santificazione. E di contro abbiamo l'utilitarismo del mondo, la teoria o la filosofia del profitto a tutti i costi. Perché Maria, se ci facciamo caso, sia da Marta, sua sorella, nel brano di Luca dice al verso 38, no? Che chiama Gesù a dargli una mano, perché effettivamente Maria stava portando via del tempo utile e prezioso per fare quelle faccende che tutte le donne facevano a quell'epoca, forse ancora adesso. Adesso viene rimproverata invece da Giuda per altre motivazioni, per una questione economica, dove Giuda rappresenta il mondo. Quindi Maria è sempre degna di essere da guida, è sempre degna di essere richiamata all'ordine, ma per il Signore no, però. Aveva capito tutto Maria. Veramente questa mattina cerchiamo di comprendere quello che ci vuole donare. Maria aveva avuto l'opportunità e conseguentemente l'aveva messa in pratica, l'opportunità di ungere Gesù per la sua sepoltura. Quando andarono al sepolcro non c'era più questa opportunità. Le donne si recarono al sepolcro, ma il sepolcro, come gloria a Dio, era vuoto. E lei aveva avuto questo privilegio, questa prerogativa. Perché? Cos'è che aveva, quale caratteristica aveva Maria che gli portava veramente a leggere i momenti? Sia quando entrò Gesù in casa di Marta, che ella prostrata ascoltava la sua parola, sia quando riversò sui piedi del Signore. Ebbene, Maria aveva un amore sincero, un amore puro, proprio come quell'essenza, come quell'olio profumato. Era un'essenza e la dimostrazione del suo amore per il Signore, la dimostrazione della sua fede per Lui, piena di amore, di umiltà dinanzi a Lui. Maria aveva donato, riversato, pensate, ai piedi di Gesù all'incirca 300 grammi di questa essenza. Non era diluito, ne bastava veramente, cioè, perché 300 grammi? Perché non una goccia, un pochino, che comunque era forte il profumo? No, lei riversa tutto. Magari se fossimo stati là, anche noi ci saremmo chiesti, no? Tienili un po' per te, non c'è bisogno di riversare tutto il contenuto. Perché sì, è vero che Giuda calcola, ma se leggiamo gli altri Vangeli, anche gli apostoli si pongono questa domanda, il perché del tutto. Perché nella vita con Dio o è tutto o è niente. E lo posso dire veramente per esperienza. Questa mattina farò anche alcune testimonianze della mia vita, no? Proprio nel cammino all'inizio del Signore, quando venivo qua e vedevo la pace sui volti di alcuni di voi, su di tutti, e desideravo veramente questa liberazione. Andando a lavorare io lavoravo a Spilamberto e non ce la facevo più, sentivo il disagio, urlai al Signore. Posso dire nella mia vita di non aver mai, solo due volte ho sentito la sua voce in 11 anni, dico la verità, quella profonda convinzione che viene da lui, e mi disse: Mario, non 90%, non 99%, ma o tutto o niente, perché io camminavo ancora, come si suol dire, con due piedi in una scarpa. E quindi fino a quel punto, anche per coloro che sono qui questa mattina, fin quando non si decide veramente il tutto, non si può sperimentare la vera liberazione, non si può sperimentare veramente, non possiamo piacere al Signore, fin quando ci tratteniamo ancora qualcosa. Maria, quel gesto che fa di portare quella boccettina, quella bottiglina di olio di nardo profumato, che ad oggi avrebbe un costo di migliaia e migliaia di euro, 300 denari, un denaro era la paga quotidiana di un operaio ai tempi di Maria. 300 denari, se li rapportiamo ai giorni d'oggi, sarebbero migliaia e migliaia di euro che lei riversa e unge i piedi di Gesù. Si capisce da quel gesto che Maria fa, quel gesto materiale, pratico, che quel tutto era rappresentato da Gesù. Mentre i discepoli, anche loro, credevano che erano nello spreco, Maria aveva dato dimostrazione pratica di chi fosse il sommo bene, di chi fosse il suo sommo bene. E un discepolo, non un credente, che c'è differenza, un discepolo di Cristo deve porsi sempre la stessa domanda: chi c'è al centro del mio cuore? Chi c'è al centro della mia fiducia? Cos'ho di più prezioso? Non rispondiamo con leggerezza. Questa donna la troviamo sempre e spesso in una posizione. La troviamo in Luca, prostrata ai piedi di Gesù che ascoltava la sua parola. La troviamo che quando Gesù si reca al sepolcro di Lazzaro, lei si sempre ai piedi del Signore, si butta ai piedi, è scritto. La troviamo qua ancora, prostrata. Maria era continuamente prostrata ai piedi di Gesù. Ultimamente ci piace ricordare, e spesso ci ricordiamo, dell'accostarci al trono della grazia. E certamente è importantissimo, ma è anche importante come lo facciamo. Se ci prostiamo dinanzi a Lui, se ci prostiamo dinanzi al Re dei Re. Prostrare vuol dire, come diceva anche la sorella, accettare quello che Lui permette nella nostra vita. Che sia bello, è molto più difficile che sia brutto. Oppure mentre ci prostiamo, teniamo in mano forte sul capo per non far cadere la nostra corona. Perché Maria aveva dimostrato con un amore sincero, con una fede, ma anche, scusatemi, un amore incondizionato, ma anche una totale dipendenza dal Signore. Perché il gesto di asciugare i piedi del Signore con i propri capelli era un gesto di sottomissione. Si pone dinanzi al Signore come la sua schiava. Maria non dona solo tutto ciò di più prezioso che lei aveva materialmente, ma Maria sprega se stessa per il Signore. Maria dona se stessa. I capelli rappresentavano l'essenza della femminilità a quei tempi. Ella si dona al Signore senza riserve, senza compromessi. E il risultato è vera libertà. Perché se questa donna, lo sciogliersi i capelli e asciugare i piedi del Signore, del Maestro, è stato un segno di totale dipendenza nei confronti del Signore, ma per il pensiero della società di quel tempo, lo sciogliersi i capelli era un atto di indipendenza, era un segnale di indipendenza, no? In quei tempi. Quindi Maria la sprecona era anche Maria la libera, Maria la serva. Perché se non è Gesù al centro della nostra vita, se non è Gesù il tutto della nostra vita, c'è qualcos'altro. Non c'è una condizione neutra. O serviamo il Signore oppure stiamo servendo altro. E volevo anche posare i riflettori su Giuda, che rappresenta il mondo, appunto. Giuda cerca subito, no, di quantificare, di calcolare approssimativamente in 300 denari questo olio profumato. Appunto, come dicevo, questo aspetto utilitario che viene contrapposto come a uno spreco, no? Maria rappresenta il servizio fedele, Maria rappresenta il vivere per l'eccellenza la vita cristiana, lo sprecarsi per il Signore, ma per la concezione di allora e di oggi più che mai è tempo perso, è tutto uno spreco. Quest'olio equivaleva a un anno di stipendio, come dicevamo, altro che Chanel numero 5. Ad oggi costerebbe, qualcuno ha quantificato, a 10-15 mila euro. Forse era tutto di ciò di più prezioso che aveva quella donna. Umanamente si poteva dire che era uno spreco, perché questo è un atteggiamento figlio di una realtà ben radicata nella nostra mente, che è quello di pensare che dove non c'è un guadagno, e non parlo solo in termini economici io, assolutamente, ma anche in termini personali, in termini di onore, di reputazione, di gloria personale, anche in termini di ministerio, dove non c'è un guadagno, un tornaconto personale sotto i suoi vari aspetti, è definito uno spreco. Questa è la mentalità del mondo. È una perdita di tempo. Ma qual era stato il tornaconto di Maria? Maria aveva avuto un tornaconto? Certo che sì. Per ben due volte Gesù rimprovera gli altri e giustifica Maria. Che meraviglia sapere di essere di piacere al Signore, no? Nella volontà divina. Sentirsi dire da Gesù: lei ha scelto la parte migliore. Sentirsi dire da Gesù: lasciatela stare. Tutto ciò è possibile anche per noi. Ma ripeto, solo se siamo pronti a riversare dinanzi ai suoi piedi il tutto che la nostra vita rappresenta. Solo se abbiamo veramente, siamo disposti. Ecco, io non voglio dire che ognuno di noi adesso prende i suoi beni, dà ai poveri, scappa via su un eremo, oppure vive una vita d'asceta, assolutamente no. Però siamo pronti a farlo? Siamo disposti a farlo? Perché poi arriveranno dei momenti che verrà fuori quello che veramente ci tratteniamo, e lo posso dire anche per esperienza. E vediamo se quando il Signore rompe quel vaso, cosa esce? Se esce un profumo soave che dà gloria e onore a Lui, oppure esce la nostra ribellione, e direi la puzza a questo punto, non tanto il profumo. Perché la differenza tra il religioso e il discepolo, facevo questa riflessione, il religioso è un calcolatore, il religioso è ben attento a ciò che dà, perché sa che poi deve ricevere. Per esempio, se vi ricordate l'episodio del fariseo e pubblicano, il fariseo enumera tutto il suo operato, no? Si ricorda di tutte le sue opere, tutto, proprio perché si vantava dinanzi al Signore. Riporta alla mente. E lo stesso fa anche il fratello maggiore nel figlio il prodigo, quando ricorda al padre tutto quello che aveva fatto. Perché il religioso è questo, calcola, è un calcolatore. Ma per il discepolo non è mai abbastanza. Quando mettiamo sulla bilancia ciò che è stata la nostra vita con il Signore, il cammino con Lui, possa l'asticella posarsi sul riferimento che indica spreco per il mondo. L'Apostolo Paolo ebbe a dire: per me il vivere è Cristo. Il mio vivere è Cristo vuol dire che il tempo che Lui viveva nel mondo ottimizzandolo, proprio lasciando vivere Cristo. Per me il vivere è Cristo. E qual era il guadagno? Morire. Dice, per me vivere Cristo è morire, addirittura il guadagno. Perché proprio sapeva riscattare il tempo. Perché tutto ciò? Sicuramente sarà una scelta anacronistica, no? Quella di ottimizzare il tempo lasciando al Signore le redini della nostra vita, facendolo innanzitutto veramente decretandolo come Signore della nostra vita. Signore, ci siamo ricordati che è il Salvatore, ma quante volte ci ricordiamo che è il padrone, è l'Adonai della nostra vita, è il Signore della nostra vita? Quante volte ci ricordiamo che noi siamo servi, ma più forte, come dice la parola, siamo degli schiavi di Cristo? Chiaramente sappiamo chi è il nostro padrone, no? Solo se siamo disposti a essere suoi schiavi, non di altri, qual è l'effetto che possiamo dare nel mondo? Portare il suo profumo. È scritto, no? Noi siamo il profumo di Cristo. È scritto che quella casa ci inondò di questa essenza, di questo profumo. Quindi ha una valenza per noi che camminiamo con Lui, che vediamo la sua opera, ma chiaramente anche per chi ci circonda. Solo se veramente siamo disposti a mettere al primo posto nella nostra vita il Signore. Questa mattina sono riflessioni che avete ascoltato non so quante volte, no? Però è utile ricordare ogni giorno della nostra vita chi è veramente il nostro Signore, cosa vuole da noi, quale disposizione di cuore, proprio perché può succedere che magari queste cose diventano routine quotidiana e ce lo diciamo quasi magari come un aspetto meccanico, però alla fine non mettiamo in pratica. Vorrei concludere con una preghiera. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti veramente per l'opera che hai fatto in ognuno di noi, Signore, e che ancora oggi Tu desideri compiere. Tu vuoi, Signore, che andiamo avanti in questo cantiere aperto, Signore. Non vuoi che ci fermiamo, Signore, non vuoi che ci fermiamo con i nostri problemi, i nostri pensieri, ma proprio, Signore, che mettiamo dinanzi a Te tutto, Signore. Quel tutto può essere rappresentato da ogni cosa, da ogni sofferenza, da ogni malattia. Quel tutto può essere rappresentato da ogni situazione di difficoltà. Quel tutto può essere rappresentato, Signore, da ogni ostacolo, Signore, anche da ogni dubbio, Signore. Proprio, Signore, perché Tu vuoi, Signore, portare a compimento l'opera che hai iniziato in ognuno di noi, Signore. E Tu sai che solo se siamo veramente, se Tu sei il fulcro della nostra esistenza, della nostra vita, nel nostro cuore, possiamo avere vera libertà, Signore, da ogni pensiero, Signore, che da ogni concezione del mondo, Signore. Signore, vogliamo ringraziarti, lodarti, Signore, per quello che Tu sei per noi, Signore, e per quello che stai compiendo nella nostra vita. Amen.